elogiare prima di iniziare. C'è una scrittura in Secondo Timoteo, Secondo Timoteo 2, dice in sì, Secondo Timoteo 2, dal primo versetto, dice: tu dunque, figlio mio, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù, e le cose che hai udito da me in presenza di molti testimoni, affidale a uomini fedeli che siano capaci di insegnarle anche ad altri. Sopporta anche tu le sofferenze come un buon soldato di Cristo Gesù. Davide fa il messaggio oggi perché è importante, non che io e Marco, Fabio e Alex e magari altre persone inviti vengano a fare il messaggio per il resto dell'eternità di questa chiesa, ma invece che le cose che noi abbiamo udito, che noi abbiamo insegnato e imparato dal Signore e anche da altri uomini e donne, che noi passiamo queste cose a un'altra e nuova generazione. E non so se avete notato che i giovani fanno la maggior parte della funzione. Questo è fondamentale per, non solo per la sopravvivenza della Chiesa, ma che noi possiamo veramente crescere e andare in altri posti, e che la parola di Dio passa da una generazione a un'altra generazione. Amen. E magari diventa ancora più efficace in questa nuova generazione, e continuiamo questo processo finora. È iniziato con ovviamente con Gesù, che ha passato la parola agli apostoli e agli altri discepoli che c'erano, a Paolo a Timoteo, e poi Timoteo ad altre persone. Questo è, se no sarebbe finita lì al primo secolo, ma invece non è finita lì. La parola ce l'abbiamo oggi, no? Perché hanno ubbidito questa scrittura in sé, e quindi adesso passa la parola a Davide, perché lui è un buon soldato, lui è esattamente quello che scrive questa scrittura, è pronto a condividere un messaggio forte del suo cuore con noi. Quindi noi possiamo aprire i nostri cuori ad ascoltare una nuova generazione di predicatori qui a Milano. Amen.
Sì, la basso. Non vedevo l'ora di condividere questo messaggio. Sono molto agitato e so che posso parlare come treno molto veloce, quindi andrò piano. Come ben sappiamo, i treni sono molto lenti. E a proposito di questo, settimana scorsa io non c'ero domenica perché avevo iniziato a lavorare in una casa di riposo a Monza, che erano 10 minuti in macchina da casa mia, ma non avendo la macchina sono 25 minuti di camminata fino a Pollone Nord, poi prendo l'autobus delle 5:48, arrivo a Monza e da Monza devo camminare 15 minuti. Ma la domenica non passano alle 5:48, ma passano alle 6:55, e io ho detto: e ora è il mio secondo giorno di lavoro e inizio già a fare tardi, ma cosa faccio? Allora la prima cosa che ho fatto è aprire Google Maps, vedere, ok, devo andare a Sesto, ho preso il pullman per andare a Sesto, ma il pullman per andare a Sesto era in ritardo di 5 minuti, e le coincidenze per prendere il treno che era a Sesto per andare a Monza erano piccolissime, e nonostante ciò tutti i semafori erano rossi, li ho presi tutti ed era mattina, li abbiamo presi tutti. E non c'era nessuno, vai, per favore. E quella mattina mi sono sentito, cavolo, devo arrivare prima delle 7, ma mi sentivo sconfitto, mi ero appena svegliato, avevo tantissimi problemi, dovevo arrivare al lavoro, non potevo arrivare al lavoro, perché c'era soltanto una cosa, tutte le ritardi, i semafori erano tutti rossi, la TL fa degli orari che fanno schifo, l'autista dormiva perché era arrivato in ritardo, era tutto un problema. E per farvi capire meglio questo, volevo condividervi un video che ho trovato su YouTube.
Non è facile sfidare il mare.
sfidare la morte, sfidare te. Non è facile riuscire per inseguire un futuro migliore. Non è facile stare su un barcone per giorni e sperare.
Stavo pensando, hai presente cosa succede ogni volta che posti qualcosa sugli immigrati? Che la gente poi nei commenti scrive, ma non pensa agli italiani.
Però questo è un video sull'accoglienza.
Ma poi va a finire che sotto tu c'hai solo commenti negativi e il messaggio che volevi trasmettere, che è comunque positivo, non arriva a nessuno. Quindi stavo pensando, ma perché non aggiungiamo anche un problema italiano come i terremotati, che è altrettanto importante, e così poi il video c'ha una doppia funzione.
Giusto. E come faccio?
Cominci.
Arrivaci.
Vai.
Scena 1, take 2.
Non è facile fuggire per inseguire la speranza di un futuro migliore. Non è facile stare sul balcone per giorni, perché hai appena perso la casa in seguito a un terribile terremoto. Sperare di avere. Mi ragazzi,
ma chi sa?
La plastica nel mare.
Ragazzi, io capisco tutte le vostre necessità.
Gilo, siamo nel 2019, tu non puoi pensare di parlare di un problema escludendo gli altri.
Ma non voglio escludere nessuno.
Ma poi sei egoista.
Egoista, le persone
di parlare di tutti qua. O lascia stare. Non faccio più niente.
Perché, cioè, non si può fare.
Tu vuoi, capito, ci sono un problema.
Scena 1, take 4.
Non è facile.
La violenza sulle donne.
Il sorgimento dei ghiacciai.
Non è facile stare su un balcone per giorni.
La luna minorina. E shaking.
Il buco dello zoo.
Non è facile stare su un balcone.
Lo strike del veloce.
Non è facile.
La bomba di via che prende di mettere lì lo bambi.
Nord verso sud. Non è facile stare su un balcone per giorni, perché hai appena perso la casa in seguito ad un terribile terremoto. Ed essere un senza tetto donna, gay, su una sedia a terra, che non ha mai visto Star Wars. Malato di cancro, con un figlio adottivo in Africa transessuale a causa del governo precedente, che muore di fame per giunta, e che ora si trova in guerra contro la camorra, contro lo scioglimento degli acciai, ma che lavora, nonostante sia minorenne e diversamente abile, che non fa la differenziata, ascolta la musica trap che non è musica, che non è ardente, e ha l'età pensionata di 30 anni. E il suo migliore amico è un delfino vegano con la sindrome di Down, che si nutre di microplastiche nell'oceano Pacifico e che combatte ogni giorno contro i cacciatori di balena tossicodipendenti che mangiano una pizza da cracco a 16,50 euro e che vivono sotto il buco dell'ozono, causato senza ombra di dubbio dalle auto della scorta di Saviano, e sperare di avere un futuro migliore.
Non è facile essere un ragazzo di 24 anni, nato a Milano, Mangiagalli, il 24 ottobre del 1994, da una madre clandestina di origine filippina. E non è facile avere una mamma che mi chiama ogni due secondi per sapere se ho pettinato i capelli. E non è facile avere un occhio sinistro pigro, e che per via delle lenti noterete che ho un occhio più piccolo dell'altro. E non è facile avere una casa all'ottavo piano, perché quando non funziona l'ascensore devo fare le scale. E non è facile abitare a Cologno Monzese, perché le metro non passano mai, ne passano solo due, e poi neanche le scale mobili funzionano. E non è facile essere Will, perché ho una connessione veramente lenta e mi perdo tutte le storie di Instagram di Rachel. Non è facile passare tempo con Piero, perché da quando un lavoro è più puntuale di me. E non è facile essere bello e umile allo stesso tempo. Faccio molta difficoltà a camminare per le strade, vengo notate ogni 10, 20, 30 secondi. Da chiunque. E non è facile andare in giro con Davide Guglielmi, perché perdo tutta questa gloria. Ci possiamo focalizzare sui problemi
che ci sono nel mondo, in Italia, in Europa, a casa, i miei problemi, ma il problema principale è che ci focalizziamo troppo sui nostri problemi, invece di focalizzarci su Dio. Invece oggi in Bibbia, ma oggi volevo parlare di Dio, perché Lui è molto, ma molto, molto più grande di tutti i nostri problemi.
Grazie.
E quindi volevo iniziare con una scrittura, in Romani 8, dal 31 al 39. Ho comprato una Bibbia nuova solo per oggi, quindi... Però ce l'ho stampata, quindi faccio finta di aprire. Ok, Romani 8, da 31 a 39. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma l'ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li ha giustificati. Che li giustifica, che li condannerà, chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto e ancor più è risuscitato, è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Come scritto, per amore di te siamo messi a morte tutto il giorno, siamo stati considerati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati. Infatti, sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro Signore.
Amen.
Non c'è niente che ci può separare da Dio, solo noi stessi ci possiamo allontanare da Lui. E non c'è nessuno, e non c'è niente, nemmeno gli altri potranno allontanarci, separarci da questo amore. Io so che sono un discepolo e conosco l'amore di Dio, ma talvolta ci sono quelle volte in cui mi sento lontano, mi sento separato, e non sento l'amore di Dio. Un esempio è quando sono in ospedale e un paziente mi chiama e mi fa: ma perché non te ne torni a casa? Quale casa? Sono nato qua, ho vissuto tutta la mia vita qua. E quando ero piccolo ero l'unico straniero, però eravamo bambini e non sentivo questo peso. Quando andavo nelle Filippine nessuno mi capiva perché non parlo filippino e non potevo neanche andare da solo fuori perché i filippini mi avrebbero preso, e siccome ho un accento strano quando parlo filippino, e avrebbero chiesto i soldi per riscattarmi. Allora essere filippino, essere italiano era diventato un problema per me. Ma e gli altri che lo facevano sentire un problema per me? Questo problema che sentivo mi fa dimenticare dell'amore di Dio, perché conosco, so com'è l'amore di Dio, capisco. Per Dio non ci sono differenze, non ci sono distinzioni.
Amen.
Per Dio siamo tutti uguali davanti a Lui. E non posso separarmi da questo amore. Lo conosco e non posso tirarmi indietro, perché non esiste amore simile a questo. Quindi, nonostante i nostri problemi, nonostante le ingiustizie, nonostante le prese in giro perché preghiamo, perché leggiamo la Bibbia, o perché ci affidiamo a un Dio che non vediamo, o perché crediamo in Gesù, o nonostante noi non copiamo nelle verifiche, o non diciamo bugie perché sappiamo che è sbagliato, e nonostante io venga preso in giro dai miei amici perché gli dico: ehi, non si commentano così le donne, perché non è giusto, o nonostante noi non ci conformiamo in questo mondo, o nonostante noi affrontiamo tutte queste cose, noi siamo più che vincitori davanti agli occhi di Dio.
Amen.
Dove per il mondo siamo strani o siamo dei perdenti, ma davanti agli occhi di Dio siamo più che vincitori.
Amen.
Quindi niente mi potrà allontanare da questo amore che mi ha cambiato e che ci ha trasformato. E nella mia vita questo non è stato vano. Come dice in 1 Corinzi 15, andiamo in 1 Corinzi 15. Da 10 a 11, quello che avevamo appena letto durante la comunione. Ma per la grazia di Dio io sono quel che sono, e la grazia sua verso di me non è stata vana. Anzi, ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Sia dunque io o siano loro, così noi predichiamo e così voi avete creduto. Paolo scrive che nella sua vita l'amore di Dio non è stata vana, non è stata vana nella sua vita. E se penso alla mia vita, vale la stessa cosa? Anche io mi sto affaticando affinché la grazia e l'amore di Dio non siano vani nella mia vita. Anche nella mia vita l'amore di Dio non è vano, non è inutile. Conosco l'amore di Dio. Dio ha dato suo figlio come prezzo di riscatto per molti, per me. E questo amore mi costringe a fare. Sono costretto da questo amore e devo condividerlo, devo dirlo agli altri, perché sono costretto dall'amore di Dio. E quasi ogni martedì, prima della discussione, a San Babila, vado ad invitare il statale, o con Camilla, o con Emily, o con Ara, e io sinceramente non mi ricordo mai che ho invitato la volta scorsa. E certe volte capita che, ah sì, mi ricordo di te, tu mi hai invitato la volta precedente, e io, ok, se ti rivedo un'altra volta, tu vieni per forza. Ed è proprio in questi momenti vedo come le persone si ricordano di me, si ricordano per quale motivo, si ricordano della mia faccia, si ricordano per quale motivo li ho invitati. Ed in questi momenti vedo come l'amore di Dio agisce nella mia vita. E non è vana. Certe volte quando torno a casa in metro incontro anche i miei compagni vecchi delle elementari e delle medie. E ho avuto occasione di condividere la fede con loro. Una volta stavo ritornando in metro e c'era un mio amico delle elementari che stava leggendo la Bibbia. E ho detto, sì, ho iniziato a leggerla perché quando abbiamo parlato la volta scorsa mi è molto incuriosito. No, non è successo così, sarebbe stato molto bello. Lui studia filosofia, al master in filosofia, ha finito tutto, sta lavorando, tutto. E stava leggendo Corinzi, voleva conoscere di più perché sta facendo dei paragoni e robe varie, però è innamorato di Ecclesiaste, di Proverbi, e mi ha invitato al suo lavoro in Piazza Missori per parlare della verità. E in questi momenti vedo che la grazia di Dio non è vano nella mia vita e agisce dentro di me. E un'altra volta, mentre stavo ritornando a casa con una mia amica, adesso delle medie, ho condiviso la fede con lei, e purtroppo lei finisce tardi al lavoro, finisce verso le 10, 10 e mezza, e non riesce a venire alle nostre discussioni. Però recentemente mi ha scritto su Facebook chiedendomi, ok, quando fate le discussioni, magari posso venire. Ed in questi momenti vedo, ok, si è ricordata di me, sa dove scrivermi, non ci siamo scambiati i numeri, però si ricorda come mi chiamo. Ed in questi momenti vedo come Dio agisce nella mia vita. E vi ho appena condiviso come niente, nessuno potrà separarci dall'amore di Dio, e di come questo amore agisce nelle nostre vite e non è vano. E questo secondo me è la più grande vittoria che possiamo avere nelle nostre vite: conoscere l'amore di Dio. Ed è una grande vittoria per noi. Il titolo di oggi, del messaggio di oggi, è voglia di vincere. Voglia di vincere. Questo perché per vincere bisogna avere voglia di vincere.
Sì.
E per certo che se non abbiamo la voglia, sicuramente non vinceremo mai. Vi ricordate la storia di prima che vi avevo appena condiviso? Dell'autobus a Monza. Ok, sono arrivato a sesto. Era in ritardo anche il treno, quindi meno male, c'erano le coincidenze. Sono arrivato a Monza che erano le 6:50 e avevo 15 minuti per arrivare in ospedale. Sarebbe se qual congiuntivo parte ha paura di Elisa. No, se avessi camminato per 15 minuti sarei arrivato verso le 7:05, ma doveva arrivare prima delle 7 e io ero convinto, ho detto no, io devo arrivare prima. Ho iniziato a correre, ero l'unico a correre quella domenica mattina, ero vestito bene, ero come un pazzo, perché non mi interessa, nella mia mente ero, stavo correndo, ce la posso fare, devo vincere, devo arrivare a quel traguardo, stavo correndo, mi ripetevo, ce la posso fare, sono un drago, ce la posso fare. E sono arrivato alle 6:56, ce l'ho fatta, ho vinto. E quella mattina mi sentivo, anche se prima mi sentivo uno sconfitto, alle 6:56, quando ho timbrato il mio cartellino, ho detto ce l'ho fatta, sono un vincitore. E questo perché per 3 settimane sono andato in palestra e la prima cosa che facevo era correre per 15 minuti veloce. Non sono come Alex che fa soltanto specchio davanti per 25 minuti. Ero pronto, ero allenato per quel momento. Dio mi ha allenato, Dio sapeva che potevo farcela. E ci ho messo 6 minuti. Però quando sono sceso da quel treno ho detto sì, voglio vincere. Però prima di vincere ho preso una decisione. E il mio primo punto è, non lo ricordo più, decidere di vincere. Perché prima di scegliere di vincere dobbiamo decidere. Prima di voler vincere dobbiamo decidere di vincere. Dobbiamo prendere una decisione, ok, io voglio vincere. E il mio primo punto è decidere di vincere. Giriamo in Luca 13, da versetto 6 a 10. Gesù disse anche questa parabola. Un tale aveva un fico piantato nella sua vigna, andò a cercargli del frutto e non ne trovò. Disse dunque al vignaiuolo: ecco, sono ormai 3 anni che vengo a cercare frutto da questo fico e non ne trovo. Taglialo, perché sta lì a sfruttare il terreno. Ma l'altro gli rispose: signore, lascialo, ancora quest'anno gli zapperò intorno e gli metterò del concime. Forse darà frutto in avvenire, se no lo taglierai. Da quanto Piero ha condiviso questa scrittura, la discussione biblica del lunedì, mi sono innamorato tantissimo. È molto 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 semplice, ma allo stesso tempo è molto 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 profondo. Dalla parabola capiamo che Dio ci ama, ha tanta pazienza per noi, si prende cura degli alberi, si prende cura di noi che siamo gli alberi, e allo stesso tempo è giusto. Poi vediamo anche Gesù. Gesù è pronto, è disposto ad aiutarci, a mettere il concime su di noi, ad aiutarci ad avere frutti in un anno, nella nostra vita. E se dovessimo chiedere ad un albero: e albero, qual è il tuo significato della vita? L'albero risponderebbe, se parlassero, a fare frutti. E se se una persona dovesse fare la stessa domanda su di noi, cosa risponderemmo? In questa parabola vediamo l'importanza di portare frutto nella nostra vita, e la Bibbia parla di vari frutti di vari frutti che possiamo avere, quali quelli in Galati 5, frutti dello spirito, pazienza, bontà, gentilezza, umiltà, fede, pace. E poi anche quello di fare discepoli. E le condizioni climatiche, che sia dell'albero del fico e che sia della vigna, erano le stesse. La differenza era che uno dava frutto e l'altro no. E quindi se vogliamo portare frutto, dobbiamo decidere di portare frutto. È una nostra decisione e che parte da noi stessi. E io sono molto incoraggiato da Camilla e Erika, perché il lunedì, lo ripeterò 1000 volte, il lunedì e il martedì abbiamo le discussioni sulla Bibbia, e il lavoro più grande per me non è fare la discussione in sé, ma portare le persone alla discussione. E adesso vi parlo del lunedì e del martedì. Come ogni lunedì alle 18:15 arriva Erika e la prima cosa che dice è: ho tanta fame, ho tanta sete, perché arriva dal lavoro ed è stanchissima. E un giorno infatti era scesa a Gerusalemme, dove la discussione si fa a tre torri, ma era così stanca che è scesa a Gerusalemme, perché era una meta molto spirituale Gerusalemme. Ma questo non è l'importante, perché dopo siamo andati ad invitare, e un giorno avevamo invitato una ragazza molto timida, e questa ragazza è venuta la settimana dopo e ha aperto casa sua ad Erika ed Aika, e adesso stanno iniziando a studiare la Bibbia. Invece durante la discussione del martedì ci vediamo sempre un'ora prima, e con Cami, nonostante le sue ginocchia, andiamo ad invitare, e andiamo a invitare in statale. Ed è successo che siamo andati in statale e non avevamo successo. Allora lei ha continuato dove facciamo la discussione, al locale, al bar, a Pascucci, e per questo atto di fede abbiamo due ragazzi costanti che vengono il martedì. Che cosa possiamo capire da questi due esempi? Cosa li accomuna? Provate a pensarci intensamente. Sono io la risposta, ci sono sempre in entrambe le storie, ma anche questo non è importante, perché quello che li accomuna veramente è la fede. Nonostante il lavoro e nonostante le ginocchia, decidono di invitare, decidono di portare frutto e decidono di condividere l'amore di Dio, perché è per fede che Camilla ed Erika invitano, perché sanno che c'è qualcuno che vuole conoscere la verità e che vogliono conoscere il significato della vita, perché la vera vittoria per me è quello di conoscere l'amore di Dio, e noi abbiamo il privilegio e l'onore di poterla condividere. E noi non siamo da soli in questo, perché c'è Dio, ci aiuta, c'è Dio che ci sostiene, c'è Dio che ci aiuta e c'è Dio che ci porta verso la vittoria. E questo è il mio secondo punto: Dio ti porta alla vittoria.
Amen.
Andiamo in 1 Corinzi 3 da 5 a 8. Dio ti porta alla vittoria. Che cos'è dunque Apollo? E che cos'è Paolo? Sono servitori per mezzo dei quali voi avete creduto. Voi come il Signore ha concesso a ciascuno. Io ho piantato, Apollo ha annaffiato, ma Dio ha fatto crescere. Quindi colui che pianta e colui che annaffia non sono nulla, Dio fa crescere. Ora, colui che pianta e colui che annaffia sono una medesima cosa, ma ciascuno riceverà il proprio premio secondo la propria fatica. Chi sono Apollo e Paolo? Chi sono Marco e Fabio? Chi sono Gigliola e Claudio? Sono servitori che piantano o che annaffiano, ma è Dio che fa crescere. Ma come Dio può far crescere se non c'è nessuno che pianta e annaffia? Dalla scrittura possiamo capire e possiamo notare anche che c'è bisogno di un nostro affaticarci. Vediamo la nostra parte di lavoro che dobbiamo fare. E l'ultimo giorno di febbraio avevamo deciso di fare una catena di preghiera di 12 ore, e alla 13ª avremmo dovuto pregare insieme. Grazie. Per un'ora intera dovevamo pregare, e per così facendo non lasciavamo le 12 ore scoperte. E quindi quel giorno era veramente, veramente per me incoraggiante, perché io mi sono svegliato e ho detto: ah ok, adesso tocca a Marika e Erika a pregare, e poi tocca a Piero e tocca a Valeri, e poi tocca a me, poi tocca a Valori, poi toccava Elisa, poi toccava Paola, poi toccava Erika. E vedere che non c'erano nemmeno momenti di pausa, la preghiera era continuata, e alla 13ª ora ci siamo visti tutti insieme a casa di Cortina e abbiamo pregato tutti insieme, abbiamo pregato per tantissime cose, abbiamo pregato per battesimi, abbiamo pregato per le nostre relazioni con Dio, affinché migliorassero, affinché diventassero più profonde, affinché potessimo conoscere più profondamente l'amore di Dio. Abbiamo pregato anche per il colloquio di Elisa, che, come vi ha condiviso, adesso ha già iniziato a lavorare, ha lavoro a Milano, si è trasferita con Milano, è tutta a Milano. E Elisa ha fatto la sua parte, Dio poi l'ha benedetta.
Sì.
Abbiamo poi pregato per la laurea di Cami, che potesse avere il punteggio massimo alla laurea, e così è successo.
Amen.
E infatti ieri siamo andati a festeggiare la sua laurea. E infatti i giovani saranno un po' addormentati per questo motivo, perché abbiamo finito a mezzanotte. Poi abbiamo pregato anche per il mio lavoro, e grazie al fratello Di Marco settimana scorsa ho firmato un contratto indeterminato.
Amen.
Come infermiere in una casa di riposo a Monza. Ero molto felice anche oggi quando sono venuto in chiesa, e come va il lavoro? Siete molto più felici di me. Tutti erano felici, a casa ero molto felice, per strada ero molto felice, dovunque andavo ero molto felice, mia mamma, mio papà era felice finalmente, mia sorella era felice, anche io ero stra felice. E il mio primo pensiero è stato che il mio primo stipendio andremo in un ristorante lussuosissimo con la mia famiglia. Quello avevo in mente, perché stavo aspettando da 3 mesi per quel lavoro. Ho mandato CV, ho anche adottato la tecnica di Marco di un libro e scrivere tutte le informazioni, e ero molto felice, ma per vari motivi, per tantissimi motivi, ho lasciato quel lavoro. Cosa vuol dire? Che quando avevo un lavoro io mi sentivo più amato da Dio, Dio mi ascoltava di più, e che quando non ho un lavoro sono meno amato da Dio, non sento l'amore di Dio. Ma Dio ci ama perché Lui ci ama.
Amen.
E come prima ho condiviso, come nella prima scrittura che ho condiviso, nessuno ci può separare da questo amore. La voglia di vincere non è passata, anzi adesso dopo la funzione mando 40.000 curriculum, no, voglio vincere, voglio cercare quel lavoro, voglio aiutare in un certo senso la mia famiglia, chiunque, e a fare anche un po' di soldi, ma non per fare viaggi lussuosissimi, ma per aiutare, perché la Chiesa dà tanto per me e anch'io voglio dare in un certo senso. Io vi incoraggio a pregare di più, a fissare degli obiettivi, e uno dei miei obiettivi, oltre a quello a trovare un lavoro quest'anno, è quello di aiutare almeno 5 uomini a conoscere Dio. E questo è uno degli obiettivi che ci siamo prefissati come gruppo degli studenti uomini. E dietro c'è un'immagine, Max. Il mio obiettivo è questo: io voglio fare una foto con quei 5 uomini insieme, e l'abbiamo messo come foto di gruppo per ricordarci ogni giorno che quello è il nostro obiettivo. Io voglio fare, sono determinato a fare quella foto, anche se è stupida, però c'è una storia bella dietro e non mi arrenderò per questo. E per aiutare almeno 5 uomini dovrò trovarli, dovrò cercarli, essere pronto a condividere la fede. Dovrò conoscere più persone, dovrò avere più amici. In poche parole, dovrò fare la mia parte. Vi ho condiviso come sia una vera vittoria. Ho scritto pure male, cioè. Vi ho condiviso come la vera vittoria sia quella di conoscere Dio. E che per vincere, prima di tutto, dobbiamo decidere di vincere. Ed è una decisione che parte da noi stessi. E dobbiamo prendere noi, e perché questo poi porterà dei frutti in seguito. E come nella parabola del fico, Dio ci aiuterà a portare quei frutti attraverso il concime, attraverso tutte le cose, e potremo vedere che questo amore che Dio ci dà non è inutile e non è vano nella nostra vita. quindi io ho voglia di vincere, ho veramente voglia di vincere. Avete mai vinto qualcosa? Questa è una domanda che vi faccio adesso. Sì, e che cosa? Per alzata di mano, chi ha vinto? Vai Sandro.
100 euro.
Ah, grazie mille, ha vinto 100 euro, grazie. Altri hanno vinto? Vai Gami.
Una gara di velocità.
Una gara di velocità. Ah, sei arrivata prima. Vai Aira.
Anche uguale, per 3 anni consecutivi sta
a festa. Ah, veramente? Ah, io ero il 7° più veloce di Cologno comunque. Altre vittorie?
Oh,
avrete vinto sicuramente una volta.
Battle
Royale. Ah sì, a Clash Royale, a tutti i giochi. Anche ero come te, Max. Vincevo, ero un pro anch'io. E che sensazione sentivamo? Quella di vittoria è veramente una sensazione bella, no? Ed è molto bello vincere. E volevo concludere con un'ultima scrittura. In 1 Corinzi 9. Da 24 a 27. Non sapete che coloro i quali corrono nello stadio corrono tutti, ma uno solo ottiene il premio. Correte in modo da riportarlo. Chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa, e quelli lo fanno per ricevere una corona corruttibile, ma noi per una incorruttibile. Io quindi corro così, non in modo incerto, lotto al pugilato, ma non come chi batte l'aria. Anzi, tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché non avvenga che, dopo aver predicato agli altri, io stesso sia qualificato. E quando penso alla vittoria, penso a questo video. Abbracciamoci forte e vogliamoci tutti bene, perché abbiamo vinto. E noi cosa faremo dunque? continuiamo a vincere insieme, perché l'amore di Dio non è vano nelle nostre vite.